Davvero Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi e benvenuti e benvenuto al professor Carlo Federico Perno, responsabile di microbiologia e diagnostica di immunologia del Bambino Gesù di Roma. Professore, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Lei sa già perché l'ho chiamata professore. In realtà volevo parlare di influenza, lì siamo preparati, è un'influenza un po' particolare, sembra che non passi mai, ma vedremo poi con lei se si tratta già dell'influenza o di una simile influenza. Ma non posso fare a meno di chiederle se c'è qualcosa di nuovo, se si sa qualcosa su questa malattia misteriosa che arriva dal Congo, che viene monitorata anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è al lavoro naturalmente in collaborazione con le autorità locali per vederci chiaro. Professore, arriva dal Congo.
Diciamo che al momento possiamo usare lo stato in luogo, sta in Congo, perché il caso che è stato descritto di Lucca, che sicuramente più o meno tutti gli ascoltatori conoscono, essendo passato su tutti i giornali, media, social, eccetera, è semplicemente una persona che ha avuto una sintomatologia influenzale con anemia provenendo da una regione del Congo che però è a 500 km abbondanti di distanza dalla zona molto ristretta dove è segnalata questa epidemia. Ricordo che 500 km in Africa non è Roma-Milano, è l'equivalente di 5.000 km, non ci sono strade, 500 km si possono fare in 2-3 giorni se va bene, quindi le probabilità che le due cose siano collegate è abbastanza bassa. Detto questo, è una epidemia apparentemente, per quello che ne sappiamo, localizzata in una zona del Congo vicino al confine con l'Angola, molto lontana, una delle zone più povere del mondo, dove il tasso di malnutrizione e malattie di base è altissimo, con una mortalità altissima, colpisce soprattutto persone sotto i 15 anni. Ricordo che l'età media in Congo è intorno ai 16, quindi al contrario dell'Italia, e la mortalità sembra prevalente nei bambini, che ricordo purtroppo sono le prime vittime della malnutrizione, e la malnutrizione è la prima causa delle infezioni, perché un bimbo malnutrito ha un sistema immunitario che non funziona.
Professor Perno, i sintomi, secondo quanto leggiamo, sono molto simili a quelli dell'influenza, quindi tosse, febbre, forte mal di testa, però poi le persone, cioè una sintomatologia simile influenzale, ma poi le persone muoiono.
Diciamo che la mortalità è data adesso all'8%, comincio dal fondo della sua domanda che riassume un po' tutta la problematica, ma ricordiamoci sempre che la mortalità è fatta da una frazione con un numeratore e un denominatore. Il numeratore è il numero dei morti, il denominatore è il numero delle persone infettate. In realtà noi il denominatore non lo conosciamo. Non lo conosciamo perché in un'area rurale come quella noi vediamo infettate le persone che arrivano in ospedale, ma non sappiamo quante migliaia sono infettate nelle campagne che non hanno accesso agli ospedali. Quindi la mortalità attuale, definita intorno all'8%, è fatta sulla base di quelli che in qualche maniera sono stati diagnosticati. La sintomatologia è una sintomatologia tipicamente respiratoria, a cui si aggiunge però questa anemia, che non ha niente a che fare normalmente con la sintomatologia respiratoria tipica dei virus influenzali e parainfluenzali o simili influenzali, e che quindi pone un interrogativo. Non dimentichiamo che l'anemia è uno dei primi sintomi di malnutrizione, quindi come vede c'è sempre bisogno di guardare con attenzione e capire prima di fare ipotesi un po' strampalate.
Professor Perno, lei ci ha rassicurato sul caso di Lucca, che ha creato naturalmente un po' di preoccupazione, questa febbre che non passava, la persona arrivava dal Congo, gli esami sono in corso, ma quanto ci si mette a fare un esame e inquadrare un po' il problema?
La lentezza primaria sta in due fattori che sono spesso collegati fra loro. Il primo è la mancanza di strumentazioni diagnostiche avanzate, che sono sempre indispensabili per poter fare una diagnosi moderna. La seconda è la distanza. I campioni biologici che sono stati recuperati in quest'area remota del Congo sono ancora in viaggio. Perché? Perché nella stagione delle piogge l'unico piccolo aeroporto è inservibile, e perché le strade sono allagate dal fango. Quindi sembra incredibile, ma questo è un fattore limitante. Aggiungo che la diagnostica di oggi mi permette, grazie al Covid, che è una frase che non dovrei dire, ma il Covid ci ha costretti ad andare avanti su tante cose, anche sulla diagnostica moderna. Oggi, in poco tempo, in maniera estremamente efficiente, siamo in grado di capire quasi tutto di un campione biologico, cosa c'è dentro e se è importante da un punto di vista clinico. Quindi Se i campioni biologici raggiungeranno un centro di alta capacità diagnostica rapidamente, dovremmo avere a breve una risposta.
Quindi capire la causa, perché si parla di virus, ma c'è anche chi parla di batteri.
Confermo tutto, nel senso che la caratteristica per come è strutturata la sintomatologia e la trasmissione e la zona farebbe pensare più a un virus, cioè quegli animaletti, chiamiamoli così, piccolissimi, che sono tipici della trasmissione da animali che sono endemici nella zona. Però come posso escludere che sia un batterio? Qualcuno ha fatto l'ipotesi del micoplasma, ma potrebbero essere anche batteri classici che sono presenti in quella zona e c'è una recrudescenza legata a mille fattori. Non dimentichiamo che in Congo è tuttora in corso un'epidemia di colera e il colera è generata da un batterio che in Italia per fortuna non abbiamo più, ma lì c'è.
Professore, quindi lavori in corso, possiamo dire, ma nell'attesa lei, a livello di preoccupazione, la stiamo gestendo bene, saremo pronti?
Questo glielo dico quando avremo delle evidenze di interventi, mettiamola così, la macchina si è messa in moto, sicuramente è più rapida della macchina del Covid, non dimentichiamo che il Covid ci ha scottati, è un'ustione che ancora brucia, quella di dirsi abbiamo chiuso le frontiere, il virus non entrerà, e scoprire che stava già in pianura padana, a Lodi, nelle valli bergamasche, stava nelle zone dei Colli Euganei, abbiamo commesso gravi errori, allora c'è poco da fare. Adesso c'è una preparazione di fondo, ci sono dei piani di lavoro, c'è un programma, ci sono dei centri diagnostici, io penso che stavolta saremo pronti.
Professore, voltiamo pagina e parliamo invece di influenza. Beh, non so se possiamo già parlare di influenza o dobbiamo continuare a parlare di forme simili influenzali.
Ha centrato il punto. Noi chiamiamo influenza nella cultura un po' di tutti, me compreso. Quando ci parliamo ci diciamo ho preso l'influenza, abbiamo preso l'influenza. In realtà i virus che danno una sintomatologia influenzale, simile influenzale, sono più di 20, che circolano spesso molto più dell'influenza, danno sintomatologie relativamente simili, non uguali, e quindi noi le chiamiamo influenza. In realtà l'influenza vera, il virus influenzale, quello che dà proprio l'epidemia invernale sempre e costantemente ogni anno, sono pochi. Quelli veramente, le vere influenze. Noi per esempio qui in ospedale ne abbiamo visti ultimamente soltanto due, negli ultimi 10 giorni solo 2 casi, a fronte per dire di 30 e passa casi di virus respiratorio sincitiale. Quindi diciamo che i virus stanno colpendo pesantemente, sono presenti, ma il virus influenzale è partito ancora lento.
Però sta arrivando, perché come sempre, vero? Arriva sempre nelle vacanze di Natale, Capodanno, così se uno ha fatto dei programmi li deve rimandare e mandare per aria, perché spesso arriva lei, l'influenza, a scompaginare tutti i nostri piani. Febbre, tosse, mal di gola, spossatezza, in presenza di questi sintomi, quindi oggi io devo pensare ad una forma simile influenzale.
Forse sì, perché quello che caratterizza l'influenza, che è una malattia, vorrei ricordare, che ogni anno fa qualche migliaio di morti, quindi quando si dice è solo un'influenza, sto parlando della vera influenza, non sarei tanto cauto, perché né tanto così semplice nella definizione. La vera influenza è fastidiosa. Ai sintomi che lei ha detto si aggiunge un senso di malessere generale profondissimo, perché è un virus che dà un disturbo a tutto l'organismo e si è totalmente distrutti. Quello che lei ha chiamato spossatezza è veramente infinito, non ci si riesce a alzare dal letto, è una sintomatologia veramente pesante. Quindi la sintomatologia classica, quella naso che cola, mal di gola eccetera eccetera, è più dei virus parainfluenzali e simili influenzali.
Professor Perno, c'è ancora tempo per vaccinarsi?
Assolutamente sì, per le stesse ragioni che ci siamo detti. Lei ha fatto un bellissimo esempio: tra Natale e Capodanno questo virus ci regala la sua presenza. Tempo di fare adesso la vaccinazione e funziona, ma attenzione, funziona contro il virus influenzale. Contro gli altri virus non funziona, perché sono altri virus, ma la sintomatologia di questi altri virus di norma è molto più benigna.
Professor Perno, quando si parla di influenza una raccomandazione è d'obbligo, gli antibiotici non servono, dico bene?
In maniera totale e assoluta, gli antibiotici vanno pensati, non necessariamente somministrati, in tutte quelle persone particolarmente fragili in cui si sospetti una superinfezione batterica. Ricordo che i virus possono alterare la funzionalità dell'albero respiratorio e aprire la strada ai batteri, ma in questi casi la sintomatologia, che è definita dal medico, non da noi stessi, è molto tipica: la febbre che cala e poi d'improvviso risale. c'è una malattia che riparte, allora lì bisogna pensare qualcosa. Ma dare antibiotici nel corso della classica sintomatologia influenzale non solo è inutile, ma attenzione, è dannoso. Ricordiamoci che per un batterio patogeno nel nostro organismo noi ne ammazziamo 1000 che ci accompagnano e sono il nostro bene. Non credo che ci convenga.
No, sarebbe un autogol inutile e pericoloso.
Sì. Assolutamente sì.
Professore, speriamo di sentirci presto. Intanto le auguro una buona giornata. Grazie per la sua chiarezza e per la sua disponibilità. Alla prossima.
Grazie a lei e a tutti voi.
Bene, per oggi è tutto. Noi ci sentiamo dopo il GR delle 12. Ci vediamo come ogni giorno sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, sul sito di Radio 24 e su quello del Sole 24 Ore per le nostre consuete video interviste. State bene, una buona giornata da Nicoletta.